Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Bentornati a Lanterna Blu, il programma di approfondimento culturale, artistico e soprattutto letterario. Siamo di nuovo qui dagli studi dell'Officina con la nostra colonna portante di là dal vetro, Francesco. Qui con me c'è Chiara.
Ciao, Chiara è un po' malata oggi.
Un po' malata con la
tosse forte. Con la mia tosse.
Ebbene. E abbiamo anche un ospite di riguardo, come sempre, Zachary Novak, che viene dagli Stati Uniti d'America, ma ormai è quasi perugino d'adozione, da molti anni sta qua e ci parlerà della sua vita qua a Perugia, di Perugia, ma anche e soprattutto della sua opera. Ciao Zach.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
Figurati, doveroso visto che ti vediamo in giro per le vetrine di Perugia, quindi questo ospite prestigioso ce lo siamo accaparrato noi. Per
già. Cioè, il suo libro è quasi un best seller,
sì.
Qui nell'ambiente.
Abbiamo l'esclusiva radiofonica su di te, no?
Assolutamente.
Ce la siamo accaparrata.
Ce la siamo accaparrata, fantastico insomma.
Parleremo, Lanterna Blu sarà anche un po' diversa da oggi in poi perché abbiamo studiato delle modifiche riguardo alla struttura,
sì.
Ci saranno delle nuove rubriche, insomma.
Sì, no? Diciamo che abbiamo studiato una ripartizione più rigorosa del nostro
che
tempo.
Mi sembra giusto e necessario.
Sì, che è stato difficile, insomma, con questi esperti del pensiero con cui mi ritrovo a lavorare. Uno ce l'ho qua, un'altra è in altri orizzonti, novella adesso che sta preparando il suo spettacolo.
Certo, che per adesso è assente, ma dalla prossima puntata ci sarà di nuovo. E le due rubriche nuove saranno queste. Una molto bella, cercherà di dare uno sguardo sia sulla contemporaneità letteraria, quindi dei libri usciti da poco, e un'altra, diciamo, cercando, se ci riusciremo ad alternarla una settimana, da una settimana all'altra, anche sui classici che non vanno mai tenuti, cioè vanno sempre tenuti in conto. E quindi quest'oggi parleremo di Harry De Luca, quindi nella contemporaneità più stretta, insomma, un autore ancora vivente, del suo libro Monte di Dio. E una nuova rubrica di cui ci parla Chiara.
Sì, una nuova rubrica che si chiama Una goccia nell'onda, ed è praticamente una rubrica che si occupa di monitorare la situazione del movimento studentesco in Italia. Noi abbiamo fatto una puntata sullo speciale 133, abbiamo mandato anche un contributo audio che avevo registrato io, in cui parlavo di come si era sviluppato il movimento, o perlomeno il 30 ottobre, quello che aveva creato nelle varie città. E adesso invece sono riuscita ad entrare in contatto con questa ragazza che si chiama Gaia Benzi, che studia la Sapienza e tiene un blog su Micromega. Voi potete googolare Micromega e poi vi rimanderà insomma a una parte della Repubblica. E lei tiene questo blog in cui costantemente tiene aggiornata la situazione del movimento studentesco attraverso i suoi scritti, che sono sotto forma di diario. Infatti lo chiamiamo insomma il diario del movimento.
Lei è di Roma, vero?
Cioè, Gaia è di Roma, sì, Gaia è una studentessa della Sapienza,
che è una piazza abbastanza movimentata.
Sì, infatti lei è anche molto attiva in tutto il settore, insomma nel settore attiva, e questo è, io vi rimando proprio a leggere il testo integrale appunto su Micromega, digitate Gaia Benzi e la troverete immediatamente. Lei è molto, tiene costantemente aggiornato questo blog, quindi trovate anche in una settimana due o tre scritti e anche insomma corposi. Io le presto la mia voce e oggi è stato un po' terribile perché sono un po' malaticcia. Gaia, perdonami, il primo contributo che ti offro è terribile perché insomma sono un po' malaticcia.
Ricordiamo,
però ecco, sì. Potete leggere il testo integrale su Micromega, vi invito a farlo perché io per motivi di tempo e anche di adattamento del testo alla musica qualche modifica l'ho fatta, sempre cercando di rimanere fedele al suo testo. Ma andate su Micromega e cercate il diario di Gaia Benzi.
Benissimo, adesso dopo avervi annunciato le novità di Lanterna Blu e la sua nuova struttura, vi lanciamo un pezzo di un gruppo che mi è particolarmente caro. Sono i Played, sono due ragazzi inglesi che ultimamente lavorano con l'etichetta di Aphex Twin, la Warp, Questo primo pezzo, diciamo, loro usano l'elettronica in modo sempre sperimentale, come spesso accade in elettronica, ma con un certo occhio di riguardo alla melodicità e anche certe armonie classiche, no? Che vengono però reinterpretate attraverso una timbrica completamente diversa, che è appunto quella che gli strumenti elettronici permettono. Questo primo pezzo, un po' più disteso, appunto, più forse orecchiabile, ma comunque meraviglioso, si chiama Alien, viene dal disco, dall'album Double Figure. A voi, Alien, i Play. Bene, dopo questo pezzo dei Played, dall'album Double Figure, ritorniamo a Lanterna Blu e vi ricordiamo innanzitutto che se volete dirci quello che vi pare, consigli, lettere d'amore, minacce, insulti o quant'altro, ma veramente tutto. Potete scrivere all'email letteratura@radiofonica.com.
Però devo dire anche un'altra cosa, certo. Siccome noi siamo moderni e siamo contemporanei e siamo cool, adesso Radiofonica ha anche un profilo su Facebook, quindi potete ricercare l'amicizia di Radiofonica oppure entrare nella fanpage oppure semplicemente nel gruppo,
trovando poi aggiornamenti sulle trasmissioni.
Sì, esatto, adesso cominceremo a martellarvi anche con i programmi di Lanterna Blu.
Benissimo, e allora veniamo direttamente al nostro ospite Zachary Novak. Va bene come si pronuncia, non proprio,
sì,
ma
perfetto,
insomma.
Novak? Sì, dura la V.
Io onestamente qua dico Novak.
Novak,
sì. E invece nel tuo bel paese?
È terribile perché è un noto nasale, Novak.
È più bello, dai.
Vabbè, certo, sai. Un accento impeccabile, l'americano qual è?
Bene.
E ne parliamo, insomma, lui è giornalista, saggista e scrittore, e qui quasi in qualità di scrittore, anzi innanzitutto, perché ha scritto in un anno e mezzo, insomma, grosso modo, forse addirittura in un anno, insomma, due libri di tutto rispetto. Il primo è Peril in Perugia, da E-Generation Edizioni. Il secondo, uscito appunto quest'anno, è Death by Chocolate, è uscito per Green Door. Dunque, sono due storie che si ambientano qui, nella nostra città, insomma, a Perugia, che tu frequenti da un po' di tempo. E è tutto un insieme di rimandi e luoghi e anche persone fisiche che sono qua ben presenti. Tu le descrivi perfettamente. Un perugino, diciamo uno che vive a Perugia, se le ritrova davanti quasi quando legge. E io ti chiedo questo, com'è questa passione per Perugia? Tu che vieni da un paese come gli Stati Uniti, insomma... addirittura una passione tale che sei arrivato a descriverla, insomma, in più di un libro.
Ci sono tanti stranieri che arrivano a Perugia che si innamorano subito della città, e forse perché c'è una particolare bellezza della piazza, e non dico tanto lo spazio fisico, ma anche sedersi sulle scalette, guardare la gente che passa, e questo anche è riportato nei libri, non soltanto i begli edifici, ma anche la bellezza del posto in sé.
Tu abiti a Perugia da quanto?
Ormai sono 8 anni che sono qua. Direi...
E dovreste vedere la casa sua, perché è veramente... Perugia ha questo grande pregio, uno tra i pregi di Perugia, che nasconde molto i suoi giardini pensili.
Sì,
i giardini li puoi vedere soltanto da una certa altezza,
ma da quell'altezza
li puoi vedere tutti, ed è questo che è fantastico. Se sali nei palazzi antichi, insomma, queste case fatte a torre,
preziosi poi in quanto nascosti.
Sì, tu ti accorgi di una visuale che è un po' strana, perché la divisione è questa: cielo, prato, terra. Perché è così che dall'alto appare Perugia, e da casa sua c'è una visuale simile.
Tu parli della zona retrostante, diciamo, a Porta Sole, lassù,
esatto,
nel grande vigneto.
Sì,
è una zona che si può vedere tranquillamente, se uno va alla Biblioteca Augusta o comunque si fa una passeggiata lassù al Belvedere, non si chiama così, ma insomma è sicuramente un Belvedere, si affaccia sul muro e vede queste bellissime vigne a scalare, insomma, no? Sì. È un segreto di Perugia questo, è una delle sue delizie.
Magari dal panorama vedi il vigneto sottostante, però non vedi gli archi che sono appena sotto il panorama. È là che spesso, in questo piccolo vigneto che sta praticamente davanti a casa mia, che facciamo queste feste, barbecue, però sotto gli archi, in modo che la gente sopra non ti veda, quindi è veramente nascosto. Infatti l'ingresso è... Una piccola porta che sta sulle scalette.
La magica porta verde.
Quindi
la magica porta
verde. Del fumo venir su da quei terrazzamenti, non vi preoccupate, non sta bruciando Perugia.
Stiamo facendo le salsicce.
È bella l'immagine di una porta verde che sta, tra l'altro, sta sulla scalinata, quella che porta appunto a Porta Sole, no? Questa scalinata che inizia a Piazza Grimana. anzi in via Bartolo, diciamo, via
molto
Bartolo,
ripido, allora, sì,
ma, sì, dovrebbe avere circa 181 scalini, perché io li ho contati tutti, sono 181 gli scalini della scalinata tra via Bartolo e Porta Sole,
che forma una specie di serpente,
sì,
fino
esatto,
in cima,
sì, esatto, e su una delle pareti, una, perché una ce n'è un'altra là verso lo Strapiombo, c'è questa magica porta verde, e immaginate che dietro questa porta verde c'è un divinetto di Zac.
Quindi eventualmente, ma diciamo già, Zac, tu che hai tutte queste attività, diciamo in ballo sempre, o con le mani in pasta se vuoi, ma come mai questo interesse per il giallo, ecco?
Infatti devo ammettere che il primo giallo, perché questo Death by Chocolate, il secondo è il sequel al primo. Il primo, per in Perugia, un pericolo a Perugia, non era inteso all'inizio come giallo, perché io onestamente non penso di essere giallista, tra virgolette. Chiara, ci stai?
Bene. La sua tosse.
Devo alzare la mano per tossire, altrimenti copro chi parla.
Abbiamo la peste all'interno dello studio. Comunque, volevo scrivere un libro di saggi su Perugia, però dal punto di vista dello straniero. Però rendendomi conto che i saggi nessuno li legge, o pochi comunque, pensavo di mettere questi saggi all'interno di un libro, di un giallo, insomma. E giallo era proprio la scusa per scrivere su Perugia. E quindi, boh, e giallo non è, cioè, non è un mio genere, onestamente. Mm-hmm. Cioè, ho sempre letto Sherlock Holmes, però non era... Non sono un giallista.
Io devo dire che in realtà lui magari dice così, però poi il lettore si prende il suo diritto di dire quello che vuole. Il meccanismo, diciamo così, l'intreccio è veramente ben costruito. Naturalmente l'interesse documentario che tu dici rispetto al luogo, al tempo, ai personaggi di Perugia, è importante anche nel giallo, nel senso che sempre si ciba di realtà e di meccanismi, appunto, della realtà, per essere più verosimile possibile. Insomma, sono due libri che si leggono, veramente si divorano quasi. Insomma, questa è la caratteristica del giallo, appunto. In questo io ti ritengo un buon giallista, anzi spero che tu continuerai, chissà, poi magari in italiano. Chissà mai. Se tu, Chiara, vuoi fare qualche domanda strana o improbabile.
Sì, mi vorrei un attimo soffermare sul motivo di questa lettura così veloce. Anch'io ho letto molto molto velocemente il tuo libro, e in effetti è un libro che, a differenza magari di tanta altra letteratura, tipo, vabbè, dell'Harry De Luca, di cui parleremo dopo, che anche è un libro molto snello.
Sì.
Però il libro di Zac si divora, in maniera particolare lo divora chi abita a Perugia, perché c'è questa commistione di elemento di fiction e elemento invece che è proprio preso tale quale dalla realtà e riportato nelle pagine, che rende così difficile dividere le due cose,
sì.
Per cui uno è portato ad assimilare tutto quello che legge con quello che in effetti c'è.
Certo, sappiamo che Zac è stato importunato da gente che diceva: ma questa cosa in realtà non c'è,
sì,
non esiste.
Sì, perché poi a Perugia, perché comunque ti ritrovi una serie di elementi che sono che tu li vedi ogni giorno per strada, compresi dei personaggi che sono usciti direttamente dalla tua guida di
Uno per tutti, compagno Paolo.
Il compagno Paolo, insomma,
Paolo
Zac ha scritto... quante edizioni avete fatto di Little Blue?
Questa è la nonna.
Little Blue, diciamo, è una guida.
Una guida, però è riduttivo dire guida, perché...
Certo, una guida pensata e fantastica.
Sì, è molto bella, diciamo, a parte che, vabbè, è scritta tutta in inglese.
Con iniezioni di fantastica.
E poi, vabbè, è fantastica, e ci sono delle cose carinissime, del tipo i personaggi che incontri a Perugia. E sono persone che tutti noi guardiamo e diciamo: guarda quello. Sono persone che tu, andando in giro, le vedi costantemente e ci butti l'occhio. Tutti le notano, queste persone.
Sì.
E The Little Blue è un po', diciamo, il laboratorio da cui sono nati personaggi che sono passati magari attraverso Pelli in Perugia, magari più in sordina, e sono arrivati a Death by Chocolate. E ne troviamo uno in particolare, che è il compagno Paolo, insomma. E
non
è
solo,
molto
Mauro è il profeta bianco.
Sì, insomma, sì,
se andate sulle scalette o magari le frequentate per 2, 3, 4 giorni, sicuramente lui capiterà ogni tanto a declamare.
Siete
le
peccatori,
sue... esatto.
Andate alla messa, andate all'inferno.
La redenzione lui la cerca per
perciò è molto difficile quando uno entra nelle pagine di Zac, specie uno che vive a Perugia e conosce un po' Perugia, è molto difficile distinguere l'elemento di fiction. E io stessa adesso, in questi giorni, insomma, noi ci siamo conosciuti un paio di mesi fa, sì, credo, ad una festa, è molto difficile non assimilare Zac a quello che Zac racconta di sé nel suo libro. E fare questo, è difficile non fare questa operazione con tutto ciò che tu puoi riscontrare nel libro, capito?
Sì, sì.
Ci sono degli elementi di fiction, ma sono difficili da capire, perciò la domanda, cioè, io so che molto spesso ti importunano perché tipo parli di un cioccolataio che sta intorno a via Imbriani proprio,
esatto,
no?
Esatto.
Questo cioccolataio, ragazzi, non esiste, non è un elemento di fiction.
Qualcuno è andato a cercarlo, difatti non ha trovato nulla.
Sì. No. E questo è proprio, io ci sono caduta proprio completamente con tutte le scarpe, perché secondo me era tutto così realistico, che era tutto reale, e invece non è così, non è tutto reale.
Io direi quasi che partisse non da una mancanza di immaginazione, però da una città che si presta in questa maniera, perché sono questi, diciamo, persone interessanti, per essere gentile, che si prestano proprio a un romanzo, e quindi non dovevo immaginarmi un detective strano che coglie piccole cose, però non coglie quelle più grandi di compagno Paolo, perché il compagno Paolo già c'è. Anche gli altri, magari, che non sono veri, i personaggi del libro, tipo c'è un politico un po' tendenzialmente fascista, che
la parola fascista si può usare con cautela,
tendenzialmente
nel suo romanzo è fascista,
cioè, lui ha trovato Alleanza Nazionale, non abbastanza di destra, quindi ha fondato un proprio partito,
il
che si chiama il PPP, che serve Perugia per i perugini, e quindi questo non è una persona vera, però è una specie di distillazione.
Certo.
Sì, infatti questo partito Perugia per i perugini, secondo me, siccome molto spesso il pensiero anticipa la storia, secondo me quando il tuo libro sarà abbastanza diffuso e sarà letto da abbastanza persone, il PPP nascerà.
Ma mi sa che di già c'è un piccolo partito, qualcuno mi ha detto dopo, c'è un piccolo partito, non mi ricordo il nome, però che ha come slogan Umbria per gli Umbri, e Perugia per i Perugini, quindi non è nome del partito, però insomma già esiste,
però anche è altri, un acronimo di qualcosa che già c'è.
Anche altri personaggi, di nuovo, forse perché si prestavano, forse perché non ho tanta immaginazione, sono, anche se non sono persone vere, sono comunque distillazioni di tante persone insieme.
Sì, ma difatti sono tutti ben caratterizzati,
sì,
personaggi vivi.
Tu hai quello che secondo me tu sei stato in grado di fare, di prendere tutto l'elemento magico che hai trovato in giro per Perugia e riportarlo nelle pagine, perché c'è questo elemento magico, questo elemento letterario, insomma. Anch'io 7 anni fa, quando sono venuta qua, e già conoscevo Perugia, sono rimasta affascinata da Perugia, poi vivendoci, studiandoci, non lo so, probabilmente ho perso questa, adesso Perugia per me è il luogo dove vivo. Però in effetti quello che hai fatto tu è stato prendere questa magia che c'è in giro per le strade e portarla sulla pagina. E una cosa che ti volevo chiedere, ritornando al discorso di prima sulla gente che non stacca la fiction dall'elemento reale, ci deve raccontare un aneddoto simpatico. In questo libro ci sono due donne. C'è la strabellissima Erika Canali, che è una giornalista un po' cinica, diciamo, e c'è Ivana,
la strabellissima,
una ragazza bellissima all'opposto di questa Canali, che a me questa
quasi
Canali mi ricorda
vamp,
anche la Canalis,
femmina fatale,
sì, mi ricorda la Canalis,
assolutamente intesa questa cosa,
proprio Erika Canali mi ricorda Elisabetta Canali,
appostissimo, ma anche una battuta, c'è cioè un gioco di parole della, perché questa è una giornalista vera, c'è cioè la figura, e ha un nome, cioè un cognome, che diciamo c'è una tutto fra Canali e il vero cognome di questa giornalista spettacolare.
E insomma c'è questa mora fatale in contrapposizione con la ragazza, insomma la ragazza con cui Zach sta mettendo su insomma qualcosa ancora, e diciamo che ancora sono in via di contrattazione nel libro,
nel libro.
Certo, per favore non le storie personali, poi dopo ci ritorna a casa con un occhio nero.
Sì, nel libro, quindi nella fiction con questa Ivana, Zach è in via di contrattazione, e Ivana invece è il contrario, è bionda, insomma è proprio il contrario della Canali. E tu devi raccontarci questo aneddoto di quando Ivana e la Canali, che però in realtà si chiama, cioè un altro nome, insomma,
sì,
un'altra persona.
È sempre Erika, sempre per la nazione,
sì,
per i Canali.
E, si sono conosciute veramente.
Ma era fantastico, perché
devi
era
raccontarcelo, sì,
era
sì,
proprio davanti agli uffici della nazione, che sono in Piazza Danti, ben dietro il Duomo, dove si svolge anche un po' dell'azione del giallo. Era fantastico perché nel libro c'è uno scontro fra queste due, che tutte e due, diciamo, Ivana è l'interesse romantico di uno dei protagonisti, e invece la giornalista, la Canali, lei vuole uno scoop, cioè questo è l'interesse, e vuole usare un po' la sua sessualità, la sua bellezza a farsi dire dai detective che sta succedendo nella loro indagine.
Quindi c'è un detective che si chiama Zach Novak che diventa uno strumento conteso dalla Canali, e insomma la bella Ivana, la bionda Ivana, che è interessata sentimentalmente, non se lo vuole far scappare, quindi c'è una contesa fra le due.
Esatto, e poi diventa un vero scontro nel libro. Era bellissimo questa giornata che stavo prendendo il caffè con Ivana.
Adesso parliamo del reale.
Sì, reale. Stavamo prendendo un caffè io ed Ivana, e è scesa dall'ufficio della Nazione questa giornalista fantastica, Erika, che poi mi ha visto, è venuta a salutare, e poi c'è tutte e due insieme, cioè questa alta mora, carnagione scura, bellissima donna, e poi un'altra bellissima donna, però piccola, di carnagione, cioè di pelle molto bianca, occhi blu, capelli biondi, cioè è la realtà, cioè la fiction è diventata realtà, senza scontro però.
Certo. Senza scontro.
Sperando che non ci sia mai nessun omicidio durante Euro Chocolate.
Choco Fest,
che la rinominazione neanche troppo nascosta, come lo stesso autore poi ha detto.
Infatti.
Insomma.
Che poi insomma suona meglio Choco Fest.
Ed è questa la storia che viene, diciamo, viene presentata e insomma narrata in Death by Chocolate, Morte per cioccolato, di Zachary Novak, edizione Green Door, lo potete trovare in diverse librerie, credo.
Sì, a Perugia è frequente vederlo nelle vetrine, sì, quindi potete trovarlo facilmente.
Adesso, prima di salutare Zachary Novak, mandiamo un pezzo sempre dei Played, un gruppo presentato prima, un pezzo molto diverso dal precedente Ryan, che veniva dall'album Double Figure. Questo viene dall'album Spokes e si chiama Upon. In questo pezzo, diciamo, la ricerca timbrica elettronica è molto più sviluppata, un pezzo meno disteso melodicamente, un po' più lungo, ma sempre ben stretto concettualmente, molto strutturato. Io ve lo faccio sentire dall'album Spokes, i Played, a voi il pezzo, Upon. I'm going to go to the next one. Bene, eccoci di nuovo a Lanterna Blu, nella sua nuova veste, nella sua nuova struttura. Qui con noi è Zachary Nova, che è sempre chiara, io sono Charlie. Continuiamo a parlare un po' della tua opera, Zach, che non è, appunto, quello di cui abbiamo parlato, non è l'unico libro, insomma, l'unico giallo che si tratta, anzi è l'ultimo, il secondo, no? Nel primo, Pereli in Perugia, che è Pericolo in Perugia, no? Uscito per adesso da E-Generation Edizioni, tu narri un'altra storia. La curiosità è che questo libro è uscito l'anno scorso, sì, e proprio quasi in concomitanza con un avvenimento abbastanza macabro e tremendo che ci ha scosso un po' a tutti in questa nostra piccola città, in fondo, che è quello dell'omicidio Meredith, famosissimo omicidio Meredith. E questa concomitanza ha colpito tutti, addirittura so che tu hai avuto dei contatti da giornalisti, diciamo, di quotidiani nazionali, insomma. Insomma, la domanda è semplice: com'è che, cioè, se c'è veramente un collegamento fra le due cose, oppure se non c'è, è semplicemente stato un caso terribilmente fortunato, così si potrebbe dire, insomma.
Diciamo che il primo libro l'avevo già ultimato l'anno scorso ad agosto, cioè agosto 2007, era pronto il testo, Io e gli editori abbiamo scelto un titolo e una copertina che richiamavano molto i gialli italiani degli anni 50, cioè molto pulp, molto esagerati. Quindi il titolo all'epoca non era Perry in Perugia, invece Murder in Perugia, cioè omicidio a Perugia. E poi la copertina era sempre la fontana, come è adesso, la fontana maggiore, però che era piena di sangue. E questo era tutto buffo, era fantastico, anche una bella copertina. E poi doveva andare in stampa a metà ottobre.
Quindi insomma prima di quanto poi è successo.
Ma era pronto, il 15 ottobre era tutto pronto più o meno. Poi c'erano diversi, ci abbiamo rimandato diverse volte per diciamo ragioni tecniche, tra virgolette, ragioni italiane direi io, mi dispiace ragazzi.
Vabbè, le critiche sono benvenute.
E comunque doveva andare assolutamente in stampa il 31 ottobre, proprio Halloween. E abbiamo rimandato un'altra volta, che mi ha fatto anche tra l'altro arrabbiare parecchio. E poi doveva andare il 4 novembre, quel lunedì. Però nel frattempo ovviamente sono successe le cose che sono successe.
Infatti proprio la notte di Halloween, se non sbaglio.
È la notte dopo. Cioè quella fra, sì. A cavallo fra il primo e il due.
Sì.
E quindi abbiamo deciso di rimandare, perché non è il caso di far uscire questo libro, Murder in Perugia,
sarebbe stato un po' poco rispetto.
E quindi abbiamo rimandato, però in quella prima settimana pazzesca a Perugia è venuto a sapere una giornalista della Repubblica di questa cosa, volevo fare l'intervista, appena uscito quell'articolo, tra l'altro esageratissimo, non c'era tracce della verità,
sensazionalista,
sì, che diceva che nel libro mio, dove c'è un rockstar inglese che era, cioè un ex studente Erasmus che torna a Perugia a suonare un break jazz, che scompare, e diceva che c'è un omicidio di una studentessa inglese, che c'era un personaggio verosimile a Patrick Lumumba, che non era assolutamente vero. È uscito questo articolo e poi tanti altri, per fortuna quelli dopo magari un po' più veri,
più attenti alla verità,
fatti, un po' più attenti, però non nemmeno tanto. E quindi alla fine abbiamo rimandato 4 mesi, è uscito con un altro titolo, un'altra copertina, però veramente le coincidenze fra il libro e la realtà sono poche, nel senso che è sempre ambientato a Perugia e anche nell'ambiente degli stranieri, cioè i locali nel libro sono gli stessi. Poi c'è anche il pluri-intervistato Pisco, il manager del Merlin, del locale del centro, che nel mio libro per in Perugia è anche un sospetto, cioè sospettato per l'omicidio. E quindi qualche coincidenza c'è. Però,
se si vuole trovare, si trova, insomma.
Sì,
diciamo,
se cerchi
così,
per bene, però
l'ambiente.
Diciamo, per me le coincidenze finiscono sulla copertina.
Ma è chiaro, ci mancherebbe. Poi il bello è che, insomma, che questi. Cioè, abbiamo in questo libro di nuovo il compagno Paolo Vitti, che investiga insieme al protagonista, insomma, questo. Su questo fatto l'evento del libro precedente è ricordato anche nel libro poi che viene dopo, appunto.
Io
vorrei
anche sottolineare che per me il vero protagonista è proprio compagno Paolo, perché
certo.
È uno che il primo libro un po' per caso diventa detective e l'altro detective pensa di essere lo Sherlock Holmes della situazione e pensa che Paolo sia un po' la spalla. Invece alla fine del libro il lettore capisce che invece è l'inverso,
certo.
Cioè è Paolo che pur essendo una persona molto diversa, comunque ha colto tutti i piccoli indizi, i piccoli dettagli e riesce a metterli insieme,
certo.
A risolvere il caso.
Vorrei farti una domanda un po' psicologica, forse. Perché ti è rimasto così difficile separare la tua identità da quella del personaggio nei libri? Quindi tu citi te stesso nome e cognome e ti riesce così difficile, cioè mentre adesso che ne stai parlando non citi Zach come personaggio, cioè allora o fai coerenza, sei chiaro, cioè c'è un Zach personaggio che semplicemente non gli hai cambiato nome, è un Zach reale che è qua e quindi non devi avere problemi a citare Zach e Zach, oppure gli cambi nome a sto Zach.
Vabbè, diciamo che ho iniziato
non è l'altro
con
detective,
sì,
è Zach.
No, allora c'è assolutamente una tendenza mia è egoismo, quindi un po' questo, un po' perché era facile descrivermi come me.
Allora,
cioè, quando ho iniziato il primo libro ho messo un altro nome, però mi risultava difficile inventare una persona era più facile, cioè anche il fatto del nome diverso mi travolgeva, quindi era più facile per me mettere Zack, sono io, mi descrivo, basta.
Allora continua a parlare comunque di Zack. però
mo in radio me ne vergogno, non sono coerente.
Allora ascolta, no, puoi continuare così, allora o operi in te stesso una scissione tra Zack reale e Zack letterario, ma parlando sempre di Zack.
È difficile anche perché Zack reale... Per certe cose, anche se leggete il libro, vedrete la mia passione per il Zeppelin, assolutamente giusto questo. Però
ci ha portato qualcosa, vero?
Assolutamente,
dopo.
Ci mancherebbe
allora,
dopo
sì. Presente.
Incontrando persone che magari ho conosciuto un paio di mesi fa, è difficile per quelle persone proprio a differenziare fra lo Zack o il compagno.
Ma perché sei tu lo stesso che non lo fai, cioè sei tu stesso che non lo fai.
Ma in ogni caso è sempre un...
Perché questo
una scambiarsi la palla fra fiction e realtà.
Sì, ma poi
che
questo
fa bene il suo lavoro,
una sintesi tra fiction e realtà.
Questo può essere...
Tu sei un rimando
continuo...
Questa
è molto psicologica.
Tu sei un rimando continuo fra te, fra il te reale e il te letterario.
Se vuoi seguire tutta la terapia, ti dico la terapia psichiatrica.
Ragazzi, ascoltatori, è arrivato Sigmund Freud nel nostro...
No, veramente interessante questo ragazzo che assomiglia così tanto a quello che descrive. Però non è quello che descrive, è proprio difficile trovare, cioè tipo cerca differenze e analogie fra lo Zack dei libri e lo Zack reale.
Ma che bello reinventarmi e farmi un po' diverso nel libro, che sono magari un po' più marpione, un po' più intelligente pure. Cioè è bello avere l'intelligenza più acuta nel libro.
Vabbè, Zack Novak lo trovate a Perugia, se volete conoscere.
Anche non solo in libreria, insomma.
Io vi consiglio un approccio di detto prima la persona e poi il libro, se no se cominciate dal libro vi confondete. E va bene,
perché difatti in questo, nel tuo secondo libro, appunto Death by Chocolate, l'enigma diciamo è il mistero dell'omicidio di questo signore giornalista americano che viene ucciso durante il Choco Fest, insomma. Viene risolto anche attraverso delle cifrature, no? dei messaggi cifrati che poi corrispondono, diciamo così, a delle vere e proprie canzoni.
Esatto.
Ce ne vuoi parlare, se vuoi,
lascia pure il pezzo. Parlaci di questo, abbiamo 5 minuti prima di lanciare il pezzo, parlaci un po' di questo codice cifrato.
Allora, c'è la ragione e la scusa nel giallo, per cui il questore chiama a questi due improbabili detective e che questo intenditore americano di cioccolato, questo giornalista di cioccolato, che ovviamente si trova a Perugia per il Choco Fest, e quando muore ha con sé un taccuino che sembra di avere un codice che magari, pensa il questore, aiuterebbe con la risoluzione dell'indagine.
Insomma, su questo taccuino sono segnati numeri e lettere.
Numeri e lettere.
Numeri e lettere.
E Zack, non capendo il codice, affida la risoluzione del codice a un suo amico, il suo migliore amico, che poi risolve la cosa, perché è la cosa più vicina a una persona che, come si chiama una persona in italiano che risolve
un
i codici,
enigmista, non so,
però che decifra le cose,
come si può dire,
per il sismi, come si chiama,
mi metto in difficoltà,
crittografo. Lui ha questo amico che fa
quelli che fanno gli enigmi sulle settimane.
Lui, non avendo un crittografo, ingaggia un suo amico che fa crociverba e sudoku, e questo alla fine capisce che il codice è il codice personale di questo Pace, che è l'intenditore americano che è morto, è soltanto una specie di appunto personale per descrivere i cioccolati che assaggia usando gli acronimi di canzoni di Led Zeppelin.
Che sono i giudizi, questi acronimi,
esatto,
sono dei giudizi.
Per giudizi un po' segreti suoi, che magari se c'è un cioccolato fondente molto molto amaro, usa una canzone dei Led Zeppelin molto amara, cioè nel senso parlano delle donne che lasciano gli uomini, spezzano il cuore, mentre se c'è un altro cioccolato un po' banale, che è un po' troppo dolce, cita una canzone che è più commerciale.
La più commerciale,
esatto.
Le parole di bocca. Insomma, è interessante questo mettere sullo stesso piano, cercare insomma di giudicare con altri parametri il sapore, che il mondo del sapore mi ha sempre affascinato, quindi sì. Poi quello della cioccolata, proprio c'ho un amore dentro per la cioccolata, quindi quando ho trovato questa analogia fra questo mettere giudicare con parametri musicale, sì, sì. Un sapore, ho pensato... Io, questo è un nuovo linguaggio.
Io volevo assolutamente richiamare a Arthur Conan Doyle, cioè allo scrittore che ci ha presentati Sherlock Holmes e Watson, la famosa spalla di Sherlock. E in questo libro si vede molto questa influenza di Conan Doyle, perché mm-hmm. c'è uno Sherlock, uno molto colto, che capisce le piccole cose, e poi ci sono io che un po' sono la spalla e che non riesco a capire niente. Mm-hmm. E poi queste piccole cose che Paolo, nel libro compagno Paolo, il detective principale, riesce a riconoscere, per esempio, una sigaretta dalle ceneri.
Sì, questo,
cioè,
è fantastico.
Queste piccole cose che anche con il questore, che non ha nessun amore per Paolo, riesce a capire che aveva fatto il questore quella mattina solo dalle scarpe sue e dalle ceneri.
Mm-hmm.
E quindi...
E va bene, senti, lanciaci questo pezzo che siamo in dirittura d'arrivo.
Allora, Freghi, questa è una traccia, un pezzo che vi farà assolutamente sciogliere i visi, le facce. È la prima traccia del primo album del miglior gruppo di tutta la storia del rock and roll, i Led Zeppelin. Questo è Good Times, Bad Times, dal libro omonimo, i Led Zeppelin.
E con questo
Perfetto,
brano
grandissimo, tornerà da noi.
Con questo brano
salutiamo Zach, grazie per essere stato qua.
E grazie per l'invito,
dopo
ragazzi.
Dopo il brano troveremo la seconda parte di Lanterna Blu.
Ci arriveremo dopo.
Come leggo io.
Messaggio promozionale per un bacino d'utenza in via d'estinzione. Beh, eccoci di nuovo a Lanterna Blu, qui su Radiofonica. E adesso iniziamo la nostra nuova rubrica, vero Chiara?
Sì, iniziamo la nostra rubrichetta, anche l'abbiamo fatta più che altro per noi, perché io personalmente ho cominciato nell'ultimo anno a diminuire la lettura.
Ecco,
in maniera,
quindi sappiate che l'abbiamo fatta per noi.
L'abbiamo fatta per noi, perché con tutto rispetto, insomma, dei nostri cari scrittori, che sono gli scrittori della scuderia di Radiofonica, sto citando Davide,
sì,
Walter Paironi.
Ecco, la scuderia, cioè,
della scuderia,
ormai
però
moltissimi.
ho perso un po' l'abitudine di leggere i, diciamo, gli autori consacrati.
Ecco,
e diciamo quindi insomma una
casa editrici,
sì,
nuovi,
sì,
e vecchi, insomma, in ogni caso, appunto, dicevamo prima, dai classici alle novità, insomma, autori contemporanei che insomma ci sarà pure un motivo se sono pubblicati da grandi case editrici, non sarà sempre così, ma in ogni caso noi cercheremo di filtrare il più possibile, cercando di far valere la nostra, se mi passa il termine, competenza, insomma,
sì.
E diciamo, come leggo io, è anche un modo, insomma, di proporre, di
come
recensire.
Come leggo io, che tra l'altro il titolo, insomma, non lo dico solo per pignoleria,
sì, sì, sì,
ma è un saggio di Tozzi, se non sbaglio, ce l'ha proposto.
No, è novella, ce l'ha proposto.
Sì,
infatti,
quindi
noi
se ce l'ha proposto novella, sicuramente...
E lo spiegherà sicuramente nei prossimi...
Sì, se ce l'ha proposto lei, sicuramente è qualcosa che...
Credo fosse Ferroni, sì, sì, sì,
sì, sì. Comunque...
E niente, oggi abbiamo scelto un testo, un libro molto agile e bello, devo dire, di Harry De Luca, che è un autore, il libro è Monte di Dio, uscito per Feltrinelli. Harry De Luca è un autore sui generis, come tutti, ma lui in particolare ha avuto una vita un po' stramba, diciamo, come percorso per uno scrittore, perché fin da quando era diciottenne, insomma, se n'è andato via di casa, ha aderito a movimenti politici come Lotta Continua, appunto, nel 68, lui infatti è del 50, ha 18 anni esatti, insomma, lui se ne andava a Roma aderendo appunto a questi movimenti, ha sicuramente studiato in un modo così, come dire, autonomo, e ha fatto di tutto, insomma, lavori per sopravvivere, dall'operaio al carpentiero, non ricordo neanche bene quanti lavori abbia fatti, ma ne avrà passati dall'uno all'altro, insomma, fino a pubblicare poi a 40 anni il suo primo libro di successo, e appunto poi tutta la sua opera è stata presa, insomma, da Feltrinelli, non solo da Feltrinelli, ma insomma oggi è estremamente affermato, ed ha ragione, perché è un autore che utilizza l'italiano in un modo estremamente consapevole, passando dalla dialettalità, che è un segreto, insomma, come questione, perché non è semplice riuscire a trasportare il dialetto in un libro stampato, fino appunto all'italiano più forbito e addirittura a certi echi poetici, direi, del
sì,
suo...
Sì, sicuramente. Il suo libro, vabbè, io da persona sempre un po' attenta alla forma, il suo libro, vabbè, un libro piccolino in cui ogni pagina ha un paragrafo, soltanto un paragrafo,
sì,
centrato,
sì,
ed è come leggere tutte poesie, in qualche modo.
Sì, 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 sì,
in
sì,
qualche modo, poesie, vabbè, le sue frasi sono abbastanza brevi, quindi la sintassi non è una sintassi
complessa,
ipotattica,
certo,
no,
sì, sì,
è una sintassi abbastanza piuttosto semplice, e c'è riporta, insomma, in questi scritti c'è sicuramente una poesia. È quello che dicevo prima, parlavo di Zach, no? Il libro di Zach l'ho letto velocissimamente, perché
certo,
il suo stile è molto colloquiale,
è chiaro che anche poi un genere, insomma, quello del giallo.
E invece Harry De Luca descrive, racconta e trasporta in altri colori, insomma, con altre parole, con altri colori, ed è più, sicuramente lo leggi più lentamente questo libro, perché fai uno sforzo immaginativo maggiore, nel senso, quando leggi Harry De Luca tu riproduci con la tua mente proprio i colori, i dettagli, quello che lui cerca di farti riportare, quindi fai sicuramente uno sforzo di astrazione maggiore per certi versi, perché il nostro caro Zach ci ripresenta la sua realtà con il suo tocco personale,
sì, sì.
Harry De Luca invece trasfigura completamente.
Chiaro, poi quello di Zach è un punto di vista statunitense, diciamo,
sì,
così,
sì,
che
sì,
difatti poi ha scritto... come sappiamo in inglese, tradotto
tra l'altro abbiamo tralasciato questo particolare importante, che Zach,
certo,
scrive,
sì,
con,
sì,
traduzione
testa a fronte, diciamo,
fronte,
un'ottima,
sì,
diciamo, linea editoriale, secondo me,
sì.
E certo, quello è un meccanismo, diciamo, narrativo molto più serrato, eccetera, ma Harry De Luca appunto lascia quasi, appunto tu dicevi, poesie, ma insomma sono delle pagine, appunto,
sono delle pagine sospese
in prosa, ma sospese,
sì, sì,
c'è moltissimo
anche graficamente è sospeso, perché
sì,
il paragrafo paragrafo è centrato alla pagina.
Certo, certo.
Quindi
certo.
Anche graficamente è sospeso.
È una forma di diario, diciamo così. È il punto di vista di un guaglione, di un ragazzino di 13 anni che è appena andato a lavorare, perché dopo finite le scuole, la quinta elementare, che per lui già è molto, insomma, l'ambientazione più o meno negli anni 50 a Napoli, appunto nel quartiere Monte di Dio. E appunto lì vede e sente e fa tantissime cose, impara la vita in un modo non trasferito attraverso i libri, insomma, questo è vero, perché lui è già tanto che ha imparato l'italiano e appunto è proprio il suo rotolo di carta che poi va a riempire tutte le sere, appunto quello che poi viene presentato nel libro, che gli permette, diciamo, questa apertura verso il mondo colto, culturale, ma in ogni caso quella sua marginalità da bassi fondi, ma è un termine sbagliato, una periferia povera, cioè, ma più che periferia, proprio la povertà, cioè lì molto descritta e sentita, un'atmosfera anche tremenda a volte, gli insegna la vita altrettanto che la cultura, no? Però lui sempre tiene questo diario.
E in qualche modo sembra un po', no, Charlie, sembra che piano piano ti rendi conto che magari quello che stai leggendo tu è proprio il rotolo.
Certo, infatti, ma questo è velato, sì. Non è chiaramente così metaletterario, ma si intuisce tranquillamente.
Sì, perché insomma il guaglione parla di questo rotolo che gli è regalato da un tipografo, no?
Sì, un tipografo, che poi ne succedono di tutti i colori, insomma, questo tipografo ha una certa passione per i pisellini dei ragazzini.
No, come lo chiama lui?
Questo non mi ricordo, sì, c'è un nome preciso, molto, molto calzante anche al dialetto napoletano, ora io non ne sono esperto, ma sicuramente...
Adesso non lo ritrovo, ma insomma c'è...
Henry De Luca...
Il piscitiello.
Insomma, sono storie anche molto veramente tremende, perché si tratta anche di abusi reiterati.
Però aspetta, questo è vero. Comunque c'è la violenza che fa da sfondo, però ha uno sfondo molto in sordina, nel senso non c'è la riproposizione della violenza stessa. La violenza è un continuum, praticamente, sta sotto, con cui ci si convive. Vero. Ci si convive con molta amarezza, ma anche con molta forza. C'è anche questa bambina, perché alla fine abbiamo questi due protagonisti di 13 anni ognuno, che diventano grandi, responsabili anche attraverso queste storie di miseria, ma sembrano non acquisire la miseria di queste storie. È questo che mi piace di questi personaggi.
Ma questo è molto vero, perché
Maria cresce col segno della violenza, però questo segno la fa donna, non la fa vittima.
Certo.
Ed è quel, cioè, è un, imparano a vivere, a sopravvivere e a difendersi.
È una presa di posizione forte la loro, di fatto.
Sì, è questo che mi piace, perché a differenza di tante altre storie comunque in cui la violenza fa da sfondo, qui la violenza sembra un passo obbligato per la crescita, ma un passo che comunque ti permette di crescere forte, perché è un passo obbligato, perciò o cresci forte e vivi forte, o se no desisti. Cioè il Monte di Dio è tutto un quartiere in cui questa violenza c'è, fa da sfondo, ma è una violenza imprescindibile.
Certo, imprescindibile. Tu hai ragione in questo, perché effettivamente non è messa platealmente lì davanti la violenza,
no.
Non è descritta in un modo appunto pulp o diciamo da gran
guignol.
Fa parte davvero della quotidianità di un ragazzino di 13 anni che se n'è andato a lavorare molto presto e che vive tranquillamente in qualche modo, nel senso che sopravvive alle grandi disgrazie della sua vita. C'è di tutto, insomma, perché
ed è anche molto accettata comunque questa violenza dalla società, perché è anche generazionale. Noi sappiamo che comunque il fratello del padre, mi sembra, lo zio di questo ragazzino, no?
Sì.
O non mi ricordo quale altro dei personaggi, comunque la generazione precedente al protagonista. C'era la sorella di non so quale,
che subiva la stessa
violenza, quindi è una violenza
dallo stesso uomo.
Sì, è una violenza proprio generazionale, capito, che si tramanda.
Chi la che tiene, dice, colui che tiene, fa una distinzione uno dei personaggi qui di Monte di Dio, di Ari De Luca.
Quello che lavora e quello che tiene,
già c'ha e quello che vive in questo modo. C'è un certo disprezzo, ma non nel tanto nel tenere e basta, proprio riferito comunque a questa persona in particolare. Che fa appunto delle violenze.
Quindi c'è questa
umanizzato
violenza,
anche lui in qualche modo.
Sì,
non è che è un mostro di chissà quale entità.
Beh, poi appunto adesso dobbiamo collegarci da questo punto al fatto che questo ragazzo lavora in una
In una falegnameria, bottega,
una
bottega di falegname,
però
sì.
Ospita un personaggio altrettanto fantastico.
Masterrico. Ah, l'altro.
No,
dici tu,
no, no,
certo.
No, 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 il
Raffaniello.
Raffaniello,
che viene, che poi è un personaggio estero, lui viene
sì,
dal
si
intuisce dal libro che lui viene dall'est Europa, è un ebreo.
È un ebreo.
E ha subito,
sì.
Diciamo, è uno dei pochi sopravvissuti, perché sappiamo bene che durante
siamo
la seconda guerra mondiale,
sì, siamo appena nel secondo,
sì, appunto, gli anni 50, lui è sopravvissuto, è arrivato in Italia dopo. Sappiamo bene che il maggior ripulisti, i nazisti lo fecero proprio nell'est Europa,
sì, nell'est Europa,
gli ebrei aschenaziti, no? E lui è sopravvissuto con questa testa rossa, e una gobba particolare, un po' deforme, questo,
sì.
Tizio.
Ma date bene che tutto questo tutta questa storia è descritta attraverso indizi, cioè
indizi, difatti,
non c'è mai la grande storia dietro.
È vero, perché non c'è un narratore in terza persona, no. Ma è sempre questo ragazzo, sì.
È questo ragazzo, e quindi questi elementi si desumono piano piano, capito? Desumiamo piano piano che Raffaniello, in realtà si chiama Rav Daniel, nome,
sì,
ebraico,
certo.
Viene dall'est, è ebreo e è sopravvissuto alla Shoah, questo lo desumiamo piano piano.
Infatti,
no?
Poi è un artigiano di grande tradizione, quindi rifà tutte le scarpe a tutto il quartiere,
gratuitamente.
C'è,
cioè, questo falegname che dentro ospita questo Raffaniello,
che ospita Raffaniello, e quindi viene considerato quasi un santo, no? E difatti,
sì,
lui ha una particolare fervore religioso della sua religione, no? Lui riconosce essere
ebrei,
diversa da quella,
certo,
di Napoli, come sappiamo, no? Il sangue che scorre di San Gennaro,
sì,
che si
sì,
fa
sì.
un fervore molto forte, cristiano e cattolico. Ebbene, lui comunque vive tranquillamente, molto bene, anzi rispettato e amato da tutti, proprio a Napoli, in una città in cui la religione non è la sua. Poi è una figura anche abbastanza dai limiti, diciamo, poco delimitata, perché si parla sempre in un modo quasi fantastico,
sì,
appunto,
sì,
o soprannaturale.
Lui,
insomma,
credo che sia il più magico.
Che lui ha dalla sua gobba, ciò che scricchiola, ciò che fa la sua deformità, che si sente che c'è qualcosa che non va, insomma, nel suo corpo, quello che si sente è un paio d'ali che sta crescendo.
Sì, sì, questa cosa meravigliosa. E questo abbiamo tralasciato un particolare importante, quello che lega Raffaniel al nostro guaglione.
Sì.
È proprio questa tensione verso il volo.
Vero.
Perché all'inizio del libro al nostro guaglione viene regalato un boomerang.
Sì, sì, sì,
e lui si allena per far volare questo volo, però lo tiene. Cioè, nel momento in cui lui deve lanciare il boomerang, lo tiene, non lo fa volare.
Sì, sì, sì.
E tutto il libro si snoda con questo binario parallelo, insomma,
certo,
del boomerang che non vola e di Raffaniel che devono uscire queste,
sì,
ali,
sì, sì,
fino
al finale, che in realtà non è che tanto che non si può raccontare, il fatto è che si comprende fino a un certo punto, diciamo, è lasciato veramente al lettore il finale, perché si tratta di ombre, e sicuramente i due voli spiccano, insomma, sia l'uno che l'altro, sia il guaglione che Raffaniello spiccano il volo, però non c'è niente di talmente realistico da poter comprendere, appunto, narrativamente qual è la fine e il punto sulla storia. Rimane, appunto, su quello che dicevamo prima, diciamo, un'atmosfera abbastanza poetica, che però da cui si intuisce, diciamo, qualcosa che potrebbe essere anche tragico. E insomma, lasciamo la lettura, noi tra l'altro lo consigliamo, perché
sì, è un libro, vabbè,
Henri De Luca è uno dei pochi grandi scrittori italiani, almeno, cioè, io credo.
Comunque, vabbè, è anche giusto così il finale. Questo finale, il finale, insomma, è sempre il punto in cui c'è sempre più da discutere, sempre così. E c'è da dire che uno vorrebbe veramente la conclusione della storia,
certo,
la vorrebbe, perché piano piano entra in questa storia e capisce questa storia, pianissimo, pianissimo, pianissimo. Quindi alla fine del libro uno vorrebbe la soluzione, no?
Sì, sì.
La soluzione. E invece la coerenza probabilmente di Henri De Luca è di non essere più, non diventare cronaca quando non
è
mai stato, capito?
È,
cioè, lui non ti dà
per
una,
per quanto,
soluzione,
appunto, sia narrativa, rimanga narrativa, insomma, no? Questi però sono echi poetici notevolissimi, e questo rimane poi in tantissime altre grandi produzioni. Io spero che nella prossima puntata, spero anche voi ascoltatori ci sarete, a Lanterna Blu ci sarà anche Novella,
e parleremo
di Maestra Margherita, di Bulgakov, questo è un classico, abbiamo detto, appunto, ci alterneremo fra contemporanei e classici. Lì succede proprio questo, a un certo punto, anche se la narrazione è molto serrata, è un grande romanzo molto lungo.
È un grande romanzo, sì, molto
sì,
lungo, la narrazione
russo,
serrata.
Un romanzo russo, corposo. Lì però, anche lì, in certe fasi si trovano delle sfaccettature poetiche che non permettono di comprendere o di raccontare ciò che è accaduto, la storia, perché effettivamente sono trasfigurazioni.
Vabbè, siamo proprio in un altro campo, siamo
un altro
nel realismo,
campo, certo,
nel,
certo.
Nel realismo magico russo, quindi
certo. Senza, anzi, comunque non ne parliamo adesso,
ne
parleremo
adesso
nella prossima puntata.
Adesso rimaniamo con la magia di Henri De Luca, e ci sono molte frasi che ho sottolineato in questo libro, ve ne vorrei leggere una. Noi, dice Master Rico, già siamo vivi per sbaglio e campiamo di nascosto a Dio. Ci manca pure l'occhio che guarda storto, che porta invidia, e siamo proprio rovinati. Mi parlano, insomma, questa diciamo, tradizione napoletana degli iettatori.
Sì, 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 sì.
Ma in generale ci sono tante bellissime frasi.
Raffaniello
dice che a forza di insistere Dio è costretto a esistere.
Bellissimo.
Questa è meravigliosa, sì, sì. Sì, insomma. È tutto un po' così questo libro, ed è bello perché queste sono frasi di cui prende coscienza un ragazzino.
Vero,
piccolo.
Vero. Sono quasi gli apici, i culmini, no, della sua riflessione che riporta dopo il lavoro.
Sì, sono i picchi. Vero. E va bene. Noi
che facciamo? Lanciamo un pezzo, Chiara?
Sì, lanciamo questo pezzo.
Allora lanciamo questo pezzo. È un pezzo un po' lunghetto, ma in realtà non c'è da spaventarsi. Sono 8 minuti.
Sono la metà di quello che abbiamo chiacchierato noi, quindi pensate sempre in termini relativi.
Noi abbiamo molto interesse al linguaggio parlato, appunto, e anche come si incasta il linguaggio parlato nella musica. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti dei Books, abbiamo fatto sentire Malley di New York, abbiamo fatto sentire diverse altre cose, sempre con un certo interesse appunto al linguaggio parlato. In questo caso abbiamo un compositore contemporaneo, morto, ma insomma diciamo colto contemporaneo, non so bene la definizione quale possa essere. Si chiama Luciano Berio, famosissimo tra l'altro anche qui, italiano, ma famosissimo in tutto il mondo. E lui ha composto una serie di sequenze, così si chiamano, tutte per strumenti soli. Quindi abbiamo il fagotto, il flauto, una delle più famose è appunto quella per flauto traverso, per pianoforte e anche per voce. Lui è stato marito per abbastanza tempo di una grande cantante e vocalist, insomma, Katy Barbarian. E da lei, insomma, come dire, su di lei ha sperimentato molte di queste cose. Ora, una di queste sequenze appunto per voce, potrete sentire un parlato che si trasforma lentamente in voce, diciamo così, lo strumento vocale umano viene utilizzato al limite delle sue possibilità tecniche, cosa che Berio ricerca chiaramente. Dunque ascoltiamo questa incisione da Luciano Berio, sequenza per voce.
Du bist ein Hasser.
Bene, allora noi qui da Lanterna Blu e dagli studi dell'Officina di Ponte San Giovanni abbiamo praticamente finito, anzi abbiamo finito. Vi rimandiamo alla prossima puntata e alle prossime puntate, in particolare avremo un paio di professori nella prossima e sarà divertente scontrarci o incontrarci con loro. Niente, vi lasciamo salutando.
Sì, vi salutiamo e vi lasciamo a Una goccia nell'onda, diario del movimento studentesco di Gaia Benzi, e ci ritroviamo venerdì prossimo alle 19.30 sempre su radiofonica.com.
Questa è una rubrica che rimarrà per un bel po', l'abbiamo già presentata all'inizio,
finché,
ma avremo modo di parlarne comunque.
Finché Gaia scriverà e finché il movimento andrà avanti, insomma io le presterò la mia voce, ben lieta di monitorare quello che succede in Italia, e così anche la nostra rubrica dei libri resterà, così magari invogliamo la gente a leggere, così magari prendiamo a leggere pure noi, pure io, perché Charlie legge, io invece...
Allora, d'accordo, vi salutiamo alla prossima e vi lasciamo con questa rubrica e con Gaia Benzi, letta da Chiara.
A presto.
Alla prossima.
Si respirava un'aria diversa ieri. Qualcosa a metà tra l'incredulo e il circospetto. I passanti ci osservavano con una certa sorpresa. Poliziotti e carabinieri sembravano stupiti di vederci ancora tutti lì. Non c'erano cartelli appesi in via Cavour, la gente non batteva le mani, anche se qualcuno, all'ora di pranzo, ci ha lanciato bibite e cioccolatini. Gli automobilisti suonavano il clacson, ma non sempre per solidarietà. Sembrava tutto diverso. Dopo lo straordinario successo del 30 ottobre, un calo di partecipazione era prevedibile, fisiologico. Una certa stanchezza era scontata, ma comunque ininfluente. Il nuovo che si prospettava ad inizio settimana si è ieri concretizzato. Dicono bene quei cronisti che hanno definito i nostri cortei prove generali. Lungi dal considerare giovedì scorso un punto d'arrivo, ma ritenendolo invece soprattutto una piattaforma da cui partire, stiamo ancora preparando il grande butto, che avverrà probabilmente il 12 dicembre, in occasione dello sciopero generale. Una nuova fase si è aperta negli ultimi giorni e le manifestazioni di queste ore non hanno fatto altro che porvi il suggello. È una fase fatta di stabilizzazione della protesta, del suo inserimento nella quotidianità. Una fase che si propone di testare, periodicamente in piazza, la validità di un lavoro più discreto, ma più solido, come quello portato avanti nei gruppi di studio. Una fase che ribadisce la nostra volontà di continuare nella lotta, ma allo stesso tempo ci invita a ragionare in maniera aperta su progetti a lungo raggio e su più vasta scala. La risposta tiepida della città alla vista dei nostri soliti cartelli non può essere interpretata negativamente. Un po' è l'abitudine, un po' è anche la distaccata curiosità di sapere cosa faremo adesso. Ma soprattutto comincia ad essere la coscienza di un dubbio, la percezione che in quegli slogan non si nasconda solo la critica ad una legge, quanto un esame, l'esito del vaglio minuto di questa società. Bisogna far sì che la gente si appassioni alla nostra protesta come se fosse sua. Anzi, bisogna farle capire che la nostra protesta è la sua, perché i nostri interessi sono comuni, la nostra vittoria sarebbe anche loro. Si tratta di reinventare il movimento per far sì che penetri in profondità, invadendo dal basso ogni cosa, ogni settore della vita sociale di questo paese. Non è un modo per continuare, proseguire nel solco già tracciato. Dobbiamo ricominciare di nuovo, facendo tesoro delle esperienze vissute finora, per puntare in alto, al massimo, al miglior risultato possibile. Come in qualsiasi inizio, le aspettative sono tante, le certezze poche. È una fase molto delicata, che richiede grande tatto, grande attenzione da parte di ciascuno di noi. Il minimo scoraggiamento potrebbe essere fatale, ma il fatto di essere ancora qui e di essere ancora in tanti è la vera soddisfazione, l'unica cosa rilevante. Gli scontri ad Ostiense, anche se completamente privi di clamore, sono stati emblematici, inevitabili dopo un mese di rapporti pressoché quotidiani con le forze dell'ordine. Quella piazza è stato un riassunto perfetto degli umori e delle tendenze che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane. In mezzo a quella confusione, infatti, c'era tutto. C'era la spontaneità del gesto, magari un po' ingenuo, degli studenti che decidono lì per lì di entrare nella stazione per bloccare la viabilità. C'era la risposta eccessiva del governo che manda a protezione dei tornelli 20 camionetti di poliziotti con ordini ambigui.
La reazione degli agenti, infatti, è sembrata molto immotivata, esagerata rispetto ai fatti. C'era la volontà da parte di alcuni di scaldare la situazione. Sono volati oggetti, è vero, ma chi li ha lanciati era ben lontano dal teatro dello scontro, al riparo, in tutta sicurezza. E c'era la capacità, da parte di tutti, di freddare gli animi, di non farsi coinvolgere, di richiamare alla razionalità i presenti e riportare la calma. E infine c'era la complessità di tante piccole situazioni, molto più umane di quanto non sembri. Arrivati al Circo Massimo, alla richiesta di spiegarci le dinamiche dell'accaduto, un agente sulla cinquantina, molto disponibile, ci risponde con serenità che loro non erano lì durante il tafferuglio, che sono stati chiamati dopo, e quindi non sanno dire precisamente cosa sia successo. Ma ci dice anche che i poliziotti hanno paura di fronte alla folla, sebbene disarmata. Dice che la violenza può variare, che a volte è casuale, ma a volte sono gli ordini e quelli non si discutono. Che in fondo lui, personalmente, è dalla nostra parte e ci augura una buona giornata. Non basta quello che conosciamo per dire oltre. Bisognerebbe inventarsi nuove parole o magari proprio un nuovo linguaggio. Forse solo così potremo raccontare o anche solo pensare quello che sarà.
Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
We'll be right back. I'm going to go to the hospital. Thank you.